Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore.
Le tre letture che abbiamo ascoltato ci hanno immerso in una storia di salvezza. La prima lettura, 700 anni avanti Cristo, una città da salvare, il profeta che lancia un messaggio di cui non può capire del tutto il contenuto e lo dà al re di quella città, che non vuole fidarsi di Dio, vuol fidarsi delle forze materiali. Allora gli dice: guarda, Dio è talmente potente che può prendere una vergine e farle concepire un figlio. E chiaramente Isaia non prevede, spera, ma direi sente di essere portatore di un messaggio di Dio. Passano 700 anni e abbiamo l'episodio concreto di cui il Vangelo di stamattina cita proprio quel brano e dice: come ha detto il profeta Isaia, qui adesso la cosa si è verificata. Ma la seconda lettura, che viene chiaramente dopo, è molto importante questo dopo, vi spiego. Quando Maria riceve l'annunciazione, concepisce il figlio e tutto quello che segue, non ci sono testimoni come i dodici apostoli che poi racconteranno quello che Gesù ha fatto. E quindi chi ha ricostruito la storia di quel momento bellissimo, sia dell'annunciazione sia del matrimonio di Maria con Giuseppe? Io ritengo, visto che lo racconta proprio l'Evangelista Luca nelle cose più significative, che sia proprio la Madonna stessa che ha confidato a San Luca, dopo la risurrezione di Gesù, quando Gesù è salito al cielo, Luca ha preso Maria e se l'è portata in casa con sé ed è rimasta con lui. E io penso alle confidenze gioiose di Maria che racconta che cosa le è capitato quando lei era una giovane ragazza. La seconda lettura è scritta da San Paolo, che viene ancora dopo, e testimonia che questo fatto bellissimo è ormai la fede dei cristiani di allora, e fa due affermazioni in questo brano, in cui afferma che Gesù è un uomo nato secondo la carne, ma è il figlio di Dio nato secondo lo Spirito. È un'affermazione iniziale che poi viene sviluppata nel corso dei secoli, e noi ormai lo possiamo dire con estrema chiarezza e gioia che in Gesù, vero uomo come noi, e vorrei che ricordassimo proprio tutta la vicenda umana, compresa la morte, compresa la risurrezione, quindi vero uomo come noi, ma in quella risurrezione noi dobbiamo affermare con gioia vero figlio del Padre, il Verbo eterno incarnato, che è venuto, ecco, e questo è il senso dell'avvento, della preparazione al Natale, ma insomma in fondo Gesù è già nato, Gesù è vissuto, non è che noi aspettiamo il 25 dicembre perché succede qualcosa di più, Gesù è presente nei nostri cuori, l'avvento è un atteggiamento interiore del cuore più che uno scansione di giorni nel tempo, è sentire che il nostro desiderio di incontrare il Signore non si accontenta mai. In fondo abbiamo tanti segnali d'amore da parte sua, anche nella vita familiare, nelle realtà che viviamo tutti i giorni, ma sono frammenti, sono briciole. Noi vorremmo il tutto, vorremmo incontrare il Signore, il desiderio della piena felicità, il desiderio della giustizia, il desiderio di un'armonia fraterna in famiglia, in comunità, nel mondo. Capire, questo profondo desiderio dell'uomo è l'avvento, cioè, Signore, se non vieni tu, noi rimaniamo veramente poveri, poveri. Allora Gesù, che è già nato e che vive nei nostri cuori, alimenta dal profondo questo grande desiderio, e la parola di Dio è la sua risposta per noi oggi. Avete sentito nel Vangelo che si parla di angeli che parlano con Giuseppe, nell'Annunciazione l'Arcangelo Gabriele ha parlato con Maria, e Gesù, Dio, parla ancora oggi, la sua parola è viva, e l'angelo che ci annuncia è proprio la parola di Dio viva che noi dobbiamo masticare, farla diventare il nostro cibo quotidiano. In queste quattro domeniche di Avvento abbiamo cercato di sottolinearlo, Gesù è la parola. Non è un libro il Vangelo secondo quello che noi sentiamo nel cuore. Vangelo, che vuol dire buona notizia, è la persona di Gesù, e nutrirci di lui diventa la cosa fondamentale. Ma entrando, direi, con forza e con coraggio in questo bellissimo Vangelo di stamattina, emerge la figura grandiosa di quest'uomo Giuseppe, che è stato chiamato a svolgere un ruolo terribilmente difficile. Infatti, è molto importante, Maria si fidanza con Gesù, si sono innamorati l'uno dell'altro. A quei tempi, in un piccolo villaggio, si conoscevano tutti, e probabilmente fin dai primi anni così si guardavano, e chissà, papà e mamma indicavano anche qual era il partito buono da scegliere. E quando viene il momento, e notate, diamo l'età delle persone, probabilmente Maria è fra i 15 e i 16 anni, mentre Giuseppe è sui 18-20 anni. Poi i nostri pittori ci hanno regalato una figura orribile di un vecchietto con la barba. Perché l'hanno fatto? Per rendere più credibile che un uomo è capace di vivere a fianco di una giovane ragazza senza usare la sua sessualità nel rapporto coniugale. Era talmente difficile accettare quest'idea che hanno detto, beh, dipingiamolo talmente vecchio che proprio ormai è impotente, non può far niente. È un'offesa gravissima, per conto mio, a Giuseppe, giovanotto che voleva vivere la sua vita con Maria. E il fidanzamento di quell'epoca consisteva che le famiglie si incontravano davanti agli altri amici della comunità, probabilmente se in quel paese c'era anche una sinagoga lo facevano nella sinagoga, e dicevano, ecco, Giuseppe sposerà Maria e Maria sposerà Giuseppe, e da quel momento il matrimonio cominciava. Però per un anno non andavano a vivere insieme, era un anno di preparazione della casa, non costruivano i palazzi di cemento, probabilmente era una stanzetta in più, una capanna in più dove poter vivere la loro vita e organizzarsi anche con il lavoro per poter sopravvivere. Ma durante l'annunciazione che Maria riceve subito dopo, perché il Vangelo di Luca dice che Maria era fidanzata, e si presenta l'arcangelo e gli dice, è Dio stesso che vuol darti un figlio. e gli dà un elemento, dice: tua cugina Elisabetta, che è già vecchia e teoricamente non può avere bambini, ha già concepito un bambino anche lei, perché nulla è impossibile a Dio, ed è al sesto mese. Allora Maria, giovane cugina, sapendo che Elisabetta anziana avrà bisogno d'aiuto, appena finita l'annunciazione, parte e raggiunge Elisabetta, 200 chilometri, quindi un viaggio in carovana per arrivarci, e rimane con Elisabetta. Se è al sesto mese, è chiaro che nel frattempo passano 3 mesi prima che nasca il bambino, poi mettete un mese o due di aiuto appena nato per aiutare la cugina, e poi sarà tornata al paese, a Nazareth. È tornata dove ormai la maternità era evidente al quinto o sesto mese, e la grande sorpresa: non c'erano i telefoni, i giornali o altri notiziari. Giuseppe guarda Maria e vede che è incinta, e lui non ne sa assolutamente nulla. Provate a immaginare intanto cosa pensa Giuseppe, e immaginate anche cosa pensano le persone attorno a Giuseppe, che tutte con grande meraviglia vedono Maria incinta mentre era assente dal paese. Io penso addirittura a qualche insulto, qualche presa in giro dei compagni, dei coetanei su questa situazione. Ecco, qui il Vangelo è testimone di questo dramma interiore, perché dice che Giuseppe in quel momento ha detto: io devo prendere una decisione, teoricamente dovrei denunciarla, perché nella vecchia legge di Mosè l'adultera, il matrimonio era già stato concordato, l'adultera veniva lapidata addirittura, e Giuseppe nel dubbio entra, io dico, immagino, innanzitutto in preghiera. Avranno dialogato Giuseppe e Maria? Si saranno parlati per spiegare questa situazione? È probabile di sì, è umano che l'abbiano fatto. E il dramma rimane, perché Giuseppe deve riuscire a entrare in questa idea che quel figlio concepito dalla sua futura sposa non è frutto di una relazione umana. E qui interviene il Vangelo di oggi, che dice con molta chiarezza che anche Giuseppe riceve l'annuncio. San Luca l'Evangelista ci ha documentato l'annunciazione a Maria in modo veramente solenne. Matteo ci documenta l'annunciazione a Giuseppe, che riceve anche lui in una visione notturna. Quando nel Vangelo sentite la parola sogno, dovete pensare a una visione. È un modo espressivo della Bibbia per indicare che ci sono momenti in cui Dio ti parla. Io vorrei aprire una parentesi, perché Dio continua a parlare anche oggi. Non interviene con angeli, non interviene con cose prodigiose, ma quante volte nella profonda coscienza, magari durante la preghiera o durante quei momenti in cui riflettiamo su quanto avviene in casa nostra, noi sentiamo nel profondo del nostro cuore emergere questa voce chiara del Signore che dice: questa è la strada che devi percorrere. Beh, Giuseppe riceve l'annuncio, notate, lo riceverà altre 3 volte, perché direi che Dio è in costante relazione a costruire davvero questa storia di salvezza. Dopo che è nato Gesù bambino, gli angeli si ripresentano e dicono: Giuseppe, prendi il bambino e fuggi in Egitto, perché Erode lo vuole uccidere. Poi, dopo alcuni mesi che sono in Egitto, forse 2 anni, un altro annuncio: ritorna a Betlemme. E quando sono a Betlemme, un altro annuncio ancora: guarda che di nuovo c'è pericolo, tornate a Nazareth. Allora, un Dio che accompagna lo sviluppo di questa storia di salvezza, aiutando queste 2 giovani persone a realizzare la capacità, in mezzo a tragedie umane, perché andare profughi in Egitto, oggi noi lo capiamo bene cosa vuol dire quando vediamo la tragedia che si ripete quasi tutti i giorni nell'accoglienza di profughi che fuggono dal loro paese, e l'incertezza della vita fisica, l'incertezza del vivere, cosa avrà fatto la piccola famiglia in Egitto se non lavorare da schiavi per poter trovare da mangiare tutti i giorni. Allora capite, la figura di Giuseppe è la figura di un uomo coraggioso che dice di sì a Dio in una situazione davvero difficile, una situazione che dal punto di vista storico sembra essere la contraddizione: vedo la mia sposa incinta e io non ne so nulla. E Dio gli chiede: abbi il coraggio di accettare il progetto di Dio, quel figlio gliel'ha regalato Dio ed è per la salvezza del mondo. Notate che gli dà anche il nome, proprio direi documenta a Giuseppe che quel figlio è il salvatore, colui che salverà il mondo. E Giuseppe dice sì e accetta un ruolo difficilissimo di rimanere accanto alla moglie Maria senza utilizzare quella che normalmente è la relazione sessuale della generazione della vita, che per un uomo, soprattutto di quell'epoca, era anche un'ambizione di identità personale. Il suo sì è un fidarsi, è un affidare la propria vita a Dio. È questa la grandezza di Giuseppe. E il Vangelo dice anche che c'è stato il momento del dubbio in cui o denunciarla o fare qualche atto così di tipo pubblico, ma no, prevale la misericordia, prevale il valore della persona, la persona da salvare a tutti i costi. Questo è il tema della misericordia che abbiamo meditato per tutto l'anno. Quindi Giuseppe, campione di obbedienza alla volontà di Dio, campione di misericordia nell'accogliere questa situazione e viverla in profonda donazione della sua vita, perché diventi possibile la realizzazione del grande progetto di Dio. La figura di Giuseppe è veramente gigantesca. Ha avuto la gioia, la fortuna di chi non lo vorrebbe di noi, poter dire: vivo per degli anni a fianco della Madonna, di Maria, vivo per degli anni tenendo fra le mie braccia il piccolo Gesù che cresce. È un sogno, Giuseppe l'ha vissuto, e l'ha vissuto con pienezza di fede e d'amore. Io penso che in paradiso, dopo la Madonna, se c'è un santo, direi, tra virgolette, linguaggio umano, potente nel ottenere ed essere intercessore, è proprio Giuseppe, che oggi è stato oggi in questo periodo la Chiesa ha proclamato come patrono della Chiesa universale, perché se ha custodito Gesù e Maria può custodire tutta la Chiesa, e patrono delle nostre famiglie. È chiaro che la famiglia di Maria e Giuseppe è anomala rispetto al normale che noi viviamo, ma i sentimenti profondi di donazione, di accoglienza, di misericordia sono proprio quelli che possono dare una stabilità e una forza alle nostre famiglie. In conclusione, io vorrei dirvi: viviamo questi 8 giorni che ci preparano al Natale in ascolto della parola. Gli angeli oggi parlano per mezzo della parola di Dio. E il Papa Francesco suggeriva addirittura: tenete in tasca un piccolo libretto del Vangelo e una volta al giorno almeno apritelo, leggete qualche riga. Oggi abbiamo dei mezzi anche più belli. Sul telefonino io ho tutta la Bibbia, ho tutte le preghiere, e se c'è una coda da fare per un ufficio, per una pratica, apri il tuo telefonino, leggiti qualche brano della parola di Dio. Ecco, prendiamoci questo impegno, lasciamo parlare Dio la nostra vita, lasciamo che non i sogni o gli angeli, ma la parola viva del Vangelo entri nel nostro cuore. Lo troverete anche su questi fogliettini che abbiamo messo in fondo sul tavolo, in fondo alla chiesa, proprio a suggerire un cammino di vera preparazione al Natale. E ora possiamo riprendere la celebrazione dell'Eucaristia, ringraziando davvero il Signore di questo meraviglioso campione di fede che ha messo a fianco di Maria, che è San Giuseppe.